Sia lodato Gesù Cristo. Diciamo alcune cose fondamentali, apparentemente staccate l'una dall'altra. La prima è questa. Dell'ultima cena abbiamo racconti diversi dagli evangelisti. Anzi, abbiamo addirittura un evangelista che non racconta l'ultima cena. Dell'ultima cena racconta un episodio che gli altri non raccontano e che apparentemente non ha niente a che vedere con quel banchetto che era così importante. Vi ricordate Giovanni, durante l'ultima cena di Gesù, dopo che lui stesso ha organizzato il necessario per la Pasqua, peraltro realizzata, il necessario per il banchetto pasquale, peraltro realizzato dalle donne che seguono Gesù e che lo mantengono. Giovanni nel suo racconto ci dice che Gesù si alza, si mette un grembiule intorno ai fianchi e comincia a lavare i piedi agli apostoli. E fa parte dell'ultima cena questo. Perché racconto questo? Per due ragioni. La prima, i racconti dei misteri non possono essere un resoconto giuridico, non sono una sentenza emessa da un tribunale, sono evocazioni del mistero e tutte parziali, è ovvio. Ma guardate che qualcosa del genere lo viviamo quotidianamente. Tra voi chi è sposato e ha la fortuna di avere la persona che ama ancora vicino a sé, sa che il racconto del proprio amore è difficilissimo. Va per immagini, per suggestioni. Non vi dico ai figli, che lo capiscono solo quando prendono le loro scelte definitive a livello affettivo, ma neppure ai bambini. Forse con i bambini è più facile, perché il racconto dell'amore tra te e la donna che ami, tra te e l'uomo che ami, il bambino, basta che sia un racconto ben fatto, lo beve. Dove voglio arrivare? Vedete, la Chiesa sta cominciando a vivere una stagione diversa da quelle precedenti. È una stagione che è iniziata col Concilio. Quando a Papa Francesco, che domandano, è giusto chiedere ai fratelli delle chiese riformate che si convertano ed entrino nella Chiesa Cattolica, che ne so, un protestante che entri nella Chiesa Cattolica, con una frase di un'efficacia terribile, Francesco rispose: è immorale. Perché? Beh, perché il Concilio dice che i diversi modi di vivere la fede da parte dei riformati, quelli che noi chiamiamo i protestanti, che sono una galassia infinita, sono una costellazione senza fine, da parte degli ortodossi e dei cattolici, sono modi diversi, secondo culture, storie, capacità di comprensione. Nessuna di queste vie di fede esaurisce tutta la fede ed esclude i modi di vivere la fede da parte delle altre chiese. Perché lo dico stasera, davanti al mistero di Gesù che ci dice che lui è carne e sangue per la vita e per la vita eterna, per la vita di risurrezione? Perché per favore, rendiamoci conto che ogni chiesa si accosta a questo mistero come sa, come può. Ma c'è di più. La seconda cosa che volevo dirvi, la stessa Chiesa cattolica si ritrova a dover modificare il suo modo di credere all'Eucaristia secondo i tempi. È innegabile che quando, invece che un gradino più o meno alto tra il presbiterio, da presbitero, luogo del prete, e il resto della Chiesa c'erano le colonne, vi ricordate? Ci sono ancora chiese che hanno le colonne, le chiese artistiche un po' valide ce l'hanno tuttora, non vengono toccate, ci mancherebbe. Si faceva dell'Eucaristia qualcosa di veramente lontano. Teniamo presente che già Pio X, e siamo agli inizi del Novecento, appena diventa Papa dice: dobbiamo rendere l'Eucaristia più vicina al popolo di Dio e in particolare ai bambini, e abbassa in un modo drastico l'età della prima comunione. In compenso, fino ad oggi, la partecipazione all'Eucaristia per il popolo di Dio è più normata in senso negativo che in senso positivo. Se vi devo dire, una delle cose che più mi fa riflettere e anche soffrire durante la messa non è se la gente mi dorme davanti, eccetera. Per me ce l'ha il diritto di dormire, perché in molti casi, cosa volete, è tanta grazia che il Signore vi dà la carità di starmi a sentire. No, il momento peggiore è quando giro per dare la comunione e ci sono persone che la comunione non la fanno perché non mi confesso da tanto tempo. Sì, perché la Chiesa per molto tempo ha legato in modo durissimo: puoi fare la comunione se ti sei confessato. Tenendo poi conto che oggi trovare un prete che ascolta le nostre confessioni è di là da venire in molti casi, non fosse altro perché i preti sono sempre meno e hanno dei ritmi di vita nei quali ritmi il tempo a disposizione per le confessioni è veramente minimo, cosa succede? Persone, ma di vera fede, non fa la comunione. E se io chiedo, e talvolta chiedo, dico: ma perché non fa la comunione? Stando ben attento a non rimproverare, perché purtroppo il prete ha il potere di rompere l'anima al mondo intero. Il prete c'ha sempre, se non sta attento, un atteggiamento di giudizio. E mi sento rispondere: beh, padre, cosa vuole che faccia la comunione? Non mi confesso da una vita? Oltretutto, magari l'ultima volta che mi sono confessato ne sono uscito con sofferenze infinite. Bisognerebbe che ci ricordassimo che anche l'antica legge della Chiesa diceva confessarci almeno una volta all'anno e comunicarci almeno a Pasqua. Il che vuol dire che questo legame tra confessione e comunione poteva andare bene quando mio padre mi educava partendo dal principio di autorità. Taci tu, perché sei piccolo, io sono tuo padre, voglio il tuo bene e sto facendo il tuo bene. Zitto. Era un cammino educativo, che altro devo dire, severissimo tra l'altro, perché almeno io ho avuto un papà di una severità, forse adesso benedico anche il cielo, però ne avrei fatto volentieri a meno, e alcuni aspetti di quella severità non riesco a condividerli neppure adesso. La comunione è per tutti, la partecipazione al banchetto, è come se io venissi invitato da uno di voi a casa e dicessi: no, scusa, io non posso mangiare. E chiunque mi invita dice: ma insomma, t'ho invitato perché tu partecipi del mio cibo, se no non t'avrei invitato, magari t'avrei invitato a prendere un caffè, non lo so. Capite quanto abbiamo da cambiare mentalità. Il terzo aspetto, oserei dire il più delicato: non ci dovrebbe mai essere la comunione che non parta prima dalla parola di Dio. In altri termini, Gesù pane di vita, cioè parola che dà senso al nostro vivere, e Gesù cibo e bevanda di salvezza e di risurrezione, vanno insieme. Se non vanno insieme è un disastro. Lo so cosa avete in testa, ma allora prima della riforma conciliare della liturgia, quando il prete leggeva la parola di Dio in latino, faceva la predica su tutto meno che sulla parola di Dio, perché non la conosceva nessuno, spesso neppure il prete, ma non era necessario perché era in latino. C'era qualcuno un po' più acculturato che capiva, ma la maggior parte non poteva capire assolutamente nulla. Che messa era? Già, che messa era? Capite quanto è dinamica la fede in Cristo, cibo e bevanda di vita eterna e di risurrezione? Fermiamoci su questi tre aspetti. È un cammino, non dobbiamo risolvere tutto stasera. Io vorrei che tutti noi stasera scoprissimo una visione dell'Eucaristia un po' più bella, un po' più positiva, un po' più rasserenante, un po' più consolante. Prego per questo, pregate anche voi per questo con me.